Viva vincere, lo abbiamo fatto, così Rudy Garcia dopo il match al Bentegodi. Buona risposta del Napoli tra tante luci e qualche ombra.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio e buona domenica a tutti amici marziani, siamo a Marte Sport Live, tiro al bersaglio della domenica, buon pranzo per chi sta mangiando, buon viaggio invece per chi in macchina sta praticamente raggiungendo mete magari meravigliose, me lo auguro, anche se il tempo qui a Napoli è improvvisamente peggiorato, una lieve pioggerellina autunnale come d'altronde ci si aspetta in questa stagione. Al microfono Emanuela Castelli, in regia, purtroppo per me, purtroppo per noi e per i nostri ospiti Gigi Soriani, come vedete c'è tensione, diciamo. Ovviamente scherzo, lo saluto e lo ringrazio per il suo prezioso contributo. E insomma, c'è da parlare in quest'ora tutta azzurra e marziana della vittoria convincente del Napoli contro il Verona, 3-1, gol di Politano che apre le marcature su assist di Raspadori e poi splendida doppietta di un super Kvaratskhelia, servito entrambe le volte da Politano, che mette a segno quindi due assist e un gol. Insomma, mi sembra un ottimo ruolino di marcia per l'esterno d'attacco azzurro che in effetti ha iniziato molto bene una stagione complicata per il Napoli. Ieri si è provato però a mettere un punto alle polemiche, lo si è fatto in un Mentegodi che però ha lasciato molto a desiderare in fatto di comportamenti da parte di parte della tifoseria veronese. Ne parliamo subito adesso con il giornalista e deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, bentornato su Marte.
Buongiorno, buongiorno a tutti, per me è anomalo intervenire la domenica visto che generalmente parlo su Radio Marte dal lunedì al venerdì sulla Radiazza, però è una cosa di cui mi sono interessato parecchio, tra l'altro poco fa ho ricevuto un video inquietante con delle frasi profondamente razziste nei confronti di alcuni tifosi napoletani durante il derby, durante la partita di ieri, che ovviamente al di là dell'aspetto sportivo che c'è stato in campo ha dimostrato dei comportamenti indecenti da parte di tutti quei pseudo tifosi che se ne sono date di santa ragione, mettendo a rischio la propria autoincolumità.
Ecco, infatti il focus va fatto su due questioni che diciamo ieri hanno un po' reso traumatico il pre-gara di Verona-Napoli, ma anche il match stesso, perché analizziamo prima con ordine i fatti. Nel pre-gara ci sono stati fin dalla mattina alle 10 degli scontri tra ultras, ben 600 gli ultras, diciamo i tifosi che sono stati identificati dalla polizia, emessi 36 Daspo, insomma ci può ricostruire un po' la vicenda?
Beh sì, ci sono stati degli scontri dove sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Io trovo che non ci sia niente a che vedere tra il tifo delle famiglie, delle persone che amano lo sport, il calcio, e molto spesso queste figure di ultras che sono soltanto dei violenti o spesso anche qualche volta dei criminali che utilizzano il calcio solo per dare sfogo ai loro istinti più bassi e beceri. Sono stati emessi 36 DASPO, oggi il DASPO significa che non potranno andare più a seguire le partite per un certo periodo di tempo. In alcuni casi sono DASPO che durano anche anni e qualche volta sono DASPO a vita. Però il tema vero che noi ci dobbiamo porre oggi è il seguente: è possibile mai che nel 2023, soprattutto dopo il caso di Ciro Esposito, lo voglio ricordare a tutti, il tifoso napoletano ucciso da un altro tifoso romanista, siamo ancora a questo, siamo ancora a mazzate, come si dice a Napoli, alla cecata, a violenza bruta e ad atti di razzismo? Adesso a me non interessa, perché ovviamente ogni tifoseria, la colpa è loro, ci hanno provocato quelli, ci hanno provocato quell'altro. A me non interessa più. Io voglio che le famiglie napoletane, in quanto napoletano, le persone napoletane possano andare allo stadio tranquillamente. E se ci sono dei violenti e dei delinquenti, questi non devono proprio mettere piede allo stadio. Ovviamente vale per i napoletani, vale per tutti i tifosi, perché purtroppo di questi personaggi abbiamo in tutte le tifoserie. E sono coloro che rovinano ogni giorno il calcio, A questo però voglio aggiungere solo una postilla, non per essere campanilista, ma le frasi razziste, esatto, nei confronti dei napoletani sono un unicum, nel senso che la battuta dei napoletani è sempre stata la stessa, Giulietta la tocca, queste cose così, sì, che sono goliardate. Dire, come adesso ve lo mando pure su WhatsApp, così lo potrete vedere,
certo,
lo potrete mettere anche in onda l'audio, frasi di carattere razzista sulla provenienza della nostra territorio, cioè la Campania, augurarsi che, okay, in questo caso non più erutti Vesuvio, ma che i campi flegreci sterminino tutti, sì, non c'entra niente neanche con la goliardata. È un atto di odio e razzismo di cui veramente non se ne può più.
E tra l'altro, dottor Borrelli, ieri anche la stampa napoletana ne ha pagato le conseguenze, perché è stata presa di mira da lanci di bottigliette, di birra, di oggetti di varia natura, ai danni proprio della stampa partenopea presente al Bentegodi. Insomma, addirittura è stato rovinato il computer di un match analyst di Rudy Garcia, del team di Garcia. Veramente una cosa inconcepibile.
Purtroppo dobbiamo dire che questo fenomeno, nonostante io sia assolutamente favorevole alle norme che negli anni sono state portate avanti con i DASPO e maggiori controlli, c'è un tema che ci dobbiamo porre tutti. O arriviamo alla totale estromissione di questi soggetti violenti dal sistema, purtroppo portano soldi e portano anche attività di mobilitazione, perché sennò si sarebbe dovuto fare come si è fatto in Inghilterra con gli hooligans dopo gli episodi di Liverpool. Bisognava andarci giù duro, senza se e senza ma. Oggi, se voi ci fate caso, non avvengono quasi più episodi del genere. Bisogna decidere che questi soggetti devono essere espulsi, intendo dire espulsi dal sistema di tifoseria italiano, di qualsiasi paese o provenienza o regione facciano parte. Questo è ancora avvenuto soltanto in piccola parte, perché poi andiamo a verificare e questi episodi continuano ad avvenire, nonostante poi ci siano delle vittime, lo voglio ricordare sempre a tutti, il nostro Ciro Esposito, vittima di un delinquente, in quel caso romanista, che l'ha ucciso e che pagherà una pena assolutamente esigua. Allora, se non ci stanno pene dure e non si impedisce a questi soggetti di andare non solo dentro lo stadio ma anche fuori lo stadio, purtroppo continueremo a assistere episodi di questo tipo, anche perché loro si esaltano. E voglio dire un'ultima cosa, è un costo anche per la società, ma noi possiamo mai tenere le forze dell'ordine a fare da babysitter o da badanti a questi idioti? Perché sto utilizzando una parola quasi da galantuomo, cioè noi vedete centinaia di agenti che dovrebbero fare il presidio, lotta alla criminalità, il controllo del territorio e così via, a presidiare le mazzate della tifoseria. Ma stiamo scherzando, è inaccettabile. Bisognerebbe caricare su questi soggetti e sulle tifoserie anche i costi economici delle forze dell'ordine. Faccio vedere come cambia tutta la musica. Purtroppo ad oggi si è fatto poco.
Dottor Borrelli, siamo in chiusura perché abbiamo la pubblicità, però un intervento sulla questione che sta accadendo in queste ore, o meglio nelle scorse ore a Berlino. Leggo da Calcio Napoli 24: scontri violenti a Berlino per la guerra Israele-Palestina, 70 agenti feriti, 200 arrestati nella rivolta in città. Ovviamente, insomma, la questione riguarda anche da vicino i tifosi del Napoli che accorreranno in massa nella città tedesca proprio per assistere a Union Berlino Napoli, che si svolgerà martedì alle 21. Insomma, una parola anche su questi episodi, quando poi la cronaca va a intersecarsi con quella calcistica.
Sì, io voglio dire una cosa, per me è surreale che in una fase come questa, in cui stiamo assistendo, penso mai come in questo momento, siamo sull'orlo di una situazione di guerre, non soltanto tra la Russia e l'Ucraina, ma anche ovviamente in Palestina, quello che è successo in Israele, la striscia di Gaza, dovremmo essere tutti quanti più attenti, perché è una situazione veramente di devastazione totale, in cui l'umanità deve avere la capacità e tutti noi dobbiamo avere la capacità di fare un passo indietro rispetto ai nostri istinti più beceri e bestiali, e invece sta avvenendo esattamente il contrario. Poi ci sta una cosa surreale, ma vi rendete conto che questi arrivano a fare scontri, a picchiarsi, a rischiare di uccidere un'altra persona per una partita di calcio. Di che ci meravigliamo allora se altra gente si uccide per conquistare un pezzo di terreno o il nome di una religione? La cosa più ridicola di tutto è quando fanno le manifestazioni pacifiste e vanno a finire tra gli scontri tra i pacifisti di una parte e dell'altra. Sì. Ma che pacifista sei se poi ti prendi ammazzate con l'altro pacifista dell'altra parte? Siamo veramente in una fase delicata in cui l'unica cosa che possiamo fare, dall'informazione alla politica, alla società, è cercare di dare l'esempio e comportarci e chiedere a tutti di comportarci in modo diverso rispetto a questi soggetti.
La ringrazio, dottor Borrelli, per aver fatto questo strappo ed essere intervenuto con noi qui di domenica a Radio Marte. Grazie a lei, buona domenica.
Grazie a voi. Grazie. Buona domenica.
Allora, noi vogliamo in pubblicità, ma non prima di aver lanciato il quesito del giorno, perché ovviamente c'è la prossima partita, l'abbiamo detto, martedì ore 21, Unione Berlino-Napoli, importantissima per il prosieguo del cammino degli azzurri nella massima competizione europea, ovvero in Champions League. Cosa pensate che il Napoli abbia sbagliato ieri nella vittoria con il Verona, dove pure si è assistito a qualche errore? In che modo pensate che il Napoli possa migliorare in vista di una partita così importante, che poi tra l'altro è propedeutica a quella con il Milan di domenica prossima? Scrivetecelo al 339-666-9990, a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Bentornati a Marte Sport Live della domenica fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla, Emanuela Castelli, regia. Saluto e ringrazio Gigi Soriani. 339-666-9990 per scriverci la vostra su cosa non ha funzionato proprio perfettamente ieri in un Napoli con tante luci ma anche con qualche ombra, in vista ovviamente anche della partita importantissima di martedì sera contro l'Union Berlino, per fondamentale anche per il prosieguo degli azzurri in Champions League. Nel frattempo si sta disputando la partita tra Roma e Monza, siamo nell'intervallo tra primo e secondo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. A seguire alle ore 15 ci saranno Bologna, Frosinone e Salernitana Cagliari, in attesa delle 18 quando il Genoa scenderà in campo in casa dell'Atalanta, e poi si chiuderà la giornata odierna di campionato con Milan Juventus, il big match appunto di San Siro, che tra l'altro potrà dire anche tante cose in merito alla vetta della classifica e farci capire se il Napoli ha rosicchiato due punti decisivi, come direbbe la classifica ferma attualmente, chiaramente senza Milan-Juventus, e se appunto quindi si è rilanciato nella corsa scudetto, almeno nella corsa al quarto posto. Ne parliamo di tutto questo con la collega amica Italia Mele, giornalista di Canale 8 e di 100% Napoli. Bentornata su Marte, Italia.
Ciao Manuela, grazie e un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto la solidarietà di tutta la redazione sportiva ed artistica di Radio Marte per gli episodi brutti, bruttissimi, a cui sei stata sottoposta tu insieme a tutti i colleghi della stampa partenopea ieri al Bentegodi. Il tuo racconto, insomma, su quanto accaduto.
È un non racconto, perché è una non notizia, non sono diventata Alice nel Paese delle Meraviglie, però è la realtà, perché insomma a Verona è sempre questo il trend, purtroppo, non raccontiamo niente di nuovo, cambiano un po' le modalità, un po' a volte di più, a volte di meno, però insomma la storia si ripete, ahimè, perché Verona è un luogo dove è estremamente difficile poter lavorare. Ieri diciamo che hanno un po' superato la media standard a cui sono abituati, insomma. Forse il ritorno in Serie A li ha gasati al punto, non sto scherzando, ma in realtà devo dire che purtroppo la notizia la potremo raccontare quando tutto questo non accadrà, e allora saremo accolti in maniera civile, potremo fare il nostro lavoro normalmente, insomma. Uno poi non è che abbia delle richieste particolari, basterebbe essere messi nelle condizioni di poter lavorare, perché devi prendere anche delle decisioni importanti, hai della responsabilità. Io lavoro con un cameraman, ovviamente, perché sono una giornalista televisiva. Ad un certo punto ho dovuto decidere se continuare a fare i collegamenti dall'esterno dello stadio oppure andare a ripararmi, tra virgolette, in mix zone oppure in sala stampa, perché era rischioso, perché mi avevano minacciata dicendo che ci avrebbero aspettati fuori, ci hanno sputato addosso, come sapete tutti ormai,
bella gente.
Sì, e nella parte diciamo alta della tribuna stampa era allocato anche una parte dello staff tecnico del Napoli, e che è stato fatto oggetto di lancio di acqua, birra, che hanno purtroppo portato alla rottura di uno dei computer. Insomma, la situazione era complicata. Io ero nella parte più bassa, quindi venivo minacciata verbalmente da gente che urlava, si aggrappava alla piccola barriera di separazione che limita la zona della tribuna stampa da quella diciamo così ordinaria. Mi hanno detto di tutto e mi hanno parlato, mi fa anche ridere, perché praticamente hanno passato quasi della metà, di più forse tre quarti della partita a guardarmi, e invece insomma la partita si giocava di fronte. Lo so che dico che sono insomma
eri più interessante tu di quanto stava facendo vedere il Verona in campo, questo senza dubbio.
Però erano comunque, adesso a parte le battute che fa, insomma io cerco sempre un po' di sdrammatizzare, perché sotto, perché mi annoio di ripetere sempre le stesse cose. Fossero cose originali, uno dice va bene, racconti l'originalità, lo so, però è anche vero che d'altra parte bisogna sempre denunciarle, bisogna essere sempre attenti, non bisogna mai abbassare la guardia, pur nella consapevolezza che non cambierà niente, perché questo lo dobbiamo dire. Comunque, detto tutto questo, è stato pesante, brutto, sgradevole, inaccettabile, e soprattutto io credo che tutta quella gente in uno stadio non ci debba più entrare. La mia domanda, ma non la mia, era anche condivisa con i colleghi: com'è possibile che allo stadio Maradona, se scambi posto con una persona, ti arriva la lettera a casa che non puoi più entrare allo stadio, ti fanno un daffo, e questi praticamente la partita seduta non l'ha vista nessuno in tribuna, erano tutti quanti assiepati diciamo così, nella parte quella delle balaustre, tutti rivolti verso di noi, ci hanno
ma gli steward violenza. In tutto questo,
no, allora è stata molle la gestione da parte degli steward durante la partita. Poi ad un certo punto è intervenuta la Digos, però quando è stata chiamata dallo staff del Napoli, perché appunto era impossibile per loro lavorare, in realtà poi i ragazzi della Digos sono stati molto cortesi, gentili, mi hanno rassicurata, insomma mi hanno consentito poi di poter uscire dallo stadio in tranquillità e di poter raggiungere una postazione ovviamente circondata dalle forze dell'ordine per poter lavorare. Però devo dire che la gestione degli steward è stata molle. Ad un certo punto nella parte superiore della tribuna c'è stato un contatto tra tifosi veronesi e napoletani, che si trovavano ovviamente perché potevano esserci in tribuna, magari abiteranno a Verona sicuramente, e gli steward sono arrivati alle mani, ma gli steward li guardavano praticamente. Poi a noi non ci hanno proprio considerato, devo dire la verità, non è venuto nessuno a impedire a questa gente di fare queste cose. E poi voglio sottolineare soltanto nello schifo, voglio sottolineare anche una scena che mi ha lasciato essere fatta: un padre con un bambino, un ragazzino, che al fianco chiaramente, che ha vomitato l'impossibile, le offese più schifose, le parole più irripetibili contro di noi con questo ragazzino a fianco. Ma che esempio ed educazione può dare un genitore del genere? Fatto pubblicamente andrebbe segnalato ai servizi sociali, perché quello non può avere un ragazzino affidato, non è possibile. Tu non puoi fare cose di questo genere. Io capisco che a tutti capitano momenti di rabbia, di reazione, siamo esseri umani, ma lì tu sei in un contesto pubblico, vieni visto dalle telecamere, ti guardano tutti, sei tu l'origine del problema e fai un comportamento del genere. Che cosa, come crescerà questo ragazzino? Questa è una parte, questa è una parte della storia. Noi ci hanno messo le condizioni, io li ricordo perfettamente un paio di loro. Tu mi potrei dire, ma hai delle riprese video? Io non ho fatto riprese video perché mi sono spaventata, perché ad un certo punto quando qualcuno ha cominciato a fare riprese video, questi stavano scavalcando. Io per natura non sono mite, diciamo così, ma una persona che reagisce è anche abituata ad avere contatto con gli altri, perché lavoro per strada, quindi voglio dire, ne ho viste di tutti i tipi, ho vissuto anche momenti più pericolosi di questo. Ricordo una volta a Lisbona, lì veramente mi sono spaventata tantissimo, perché sono stata proprio aggredita fisicamente e la polizia non mi aiutava, perché la polizia supportava il pazzo portoghese. È stata una bruttissima esperienza che ho avuto tanti anni fa in una partita di Champions, e poi tra l'altro c'era la difficoltà della lingua, insomma lì fu proprio terrificante per me, quindi ne ho vissute anche di peggio. Però quello che voglio dire è che comunque alla fine tu non puoi pensare di andare a lavorare in un posto dove sei, ci sono migliaia di poliziotti, e ti trovi in una situazione del genere, per non parlare di quest'altro argomento, cara la mia Manuela, perché ieri a Verona c'erano migliaia di poliziotti, tutte forze dell'ordine spostate da attività secondo me molto più importanti, portate a Verona a spese nostre, perché noi siamo i contribuenti che paghiamo, per cosa? Per una partita di calcio? Ma stiamo scherzando? Allora, quella gente di ieri non deve più entrare allo stadio, secondo me.
Intanto,
hanno le telecamere.
È proprio questo che si spera, che sperano e chiedono a gran voce anche tutti i nostri ascoltatori che stanno interagendo con noi al 339-666-9990, perché è incredibile se poi dovesse arrivare solo una multa di 10.000 euro, la classica multa che arriva poi a posteriori, quando c'è un problema che è acclarato, che si ripete con una costanza sconcertante, di fronte un po' alla condiscendenza silenziosa, insomma, di chi dovrebbe poi con un colpo di
incapacità.
Ecco, sì, esatto,
io non voglio parlare di condiscendenza,
esatto,
perché mi sembra insomma un'associazione poi nel
comportamento. hai ragione perfettamente.
Dico più che altro una incapacità, non sono adeguati evidentemente, non sono preparati, non
però
lo so
Italia,
che
però
tipo
Italia,
di indicazioni abbiano.
Italia, è incredibile pensare che quanto tu hai raccontato adesso è quanto accaduto in uno stadio italiano del nord, che spesso vuole impartire lezioni di civiltà a noi del sud, ed è capitato nel 2023. Tra l'altro, come sottolineato in apertura di collegamento, non sono episodi nuovi, non sono cose difficilmente prevedibili. Si sa che comunque lì la tifoseria partenopea, la stampa partenopea non è accolta con grande simpatia, però hai fatto molto bene a modificare la mia parola, insomma, parlare di incapacità piuttosto che di condiscendenza, perché è vero che i tanti nostri ascoltatori stanno veramente lanciando accuse importanti, no, nei confronti della gestione un po' superficiale, no, della questione, però
sì,
è anche vero che appunto si deve parlare di una incapacità piuttosto che di una voglia di avallare questi comportamenti, sì, da parte di chi dovrebbe prendere provvedimenti chiari. Io, Italia, per chiudere, perché siamo in ritardo, dobbiamo andare in pubblicità, però una battuta sulla partita di ieri. Io ho definito la vittoria del Napoli una vittoria tra tante luci ma anche qualche ombra. Vorrei che tu mi fornissi la tua visione in merito.
Concordo, perché sicuramente c'è una cifra tecnica abissale di differenza tra le due squadre, e il Napoli che pure era partito un po' in difficoltà, perché devo dire che Meret è stato fondamentale al minuto 1:57, aveva già fatto tre tiri in porta il Verona nella porta del Napoli, quindi insomma Meret lì poi ha dimostrato dal primo momento, sì, di essere pronto, reattivo, e poi le cose sono cambiate perché chiaramente il Napoli ha preso il sopravvento, perché c'è un abisso tra le due squadre, ha giocato anche bene, non mi convince totalmente la linea, proprio il lavoro, non i singoli, ma il lavoro della linea difensiva, mi dà sempre la sensazione che comunque il Napoli possa avere squadre che arrivano a tirare pericolosamente in porta, bisognerà capire il perché. Certo, per tre quarti della partita il Verona in campo non è esistito, esatto, il Napoli ha dominato il lungo e il largo con uno Kvaratskhelia fantastico, un Politano eccezionale, però poi si è mollati un po' dopo il gol del Verona. Potrebbe, questo mi preoccupa un po' meno, quello che mi preoccupa un po' di più è questa sensazione di non impermeabilità della difesa,
sì.
Io credo che il tecnico del Napoli ora debba concentrarsi più che nella ricerca di questi fantasmi, questi nemici invisibili, perché c'è chi si fa l'amichetto invisibile e c'è chi si fa gli amichetti invisibili. Lui si è fatto gli amichetti invisibili, non ce ne sono, quindi concentriamoci sulle cose importanti. Primo test serio sarà con il Milan, perché l'Union Berlin viene da 8 sconfitte consecutive, cara mia, ha preso 3 gol anche ieri,
sì,
in casa,
sì,
e quindi non mi sembra un avversario trascendentale. Vediamo che cosa succede, e soprattutto il Napoli dovrà avere continuità, perché per recuperare il gap in classifica ci vuole continuità. Le altre vincono, il Napoli va bene, ha vinto ma resta sempre dietro, sì, in una posizione inadeguata ai campioni d'Italia.
Grazie, grazie Italia, ti seguiamo su 100% Napoli e su Canale 8 come sempre.
Ciao,
grazie. Grazie a Italia Mele. Noi vogliamo in pubblicità, non prima però di aver letto qualche vostro messaggio. Ci state mandando dei video terribili di quanto accaduto ieri al Bentegodi, bambini con i genitori partenopei ovviamente costretti ad allontanarsi dai propri posti perché scacciati da alcuni tifosi veronesi, insomma una situazione di tensione. Ma c'è anche chi dice che ieri sembrava di essere in casa, di giocare in casa, c'era una bellissima atmosfera sugli spalti, gli scontri, la follia a ultra sono da condannare senza se e senza ma, e inoltre attaccare il mercato rionale, ma che senso ha, perché è accaduto anche questo, ci scrive Marianna Quartuccio da Milano. Allora noi vi ringraziamo, continuate a scriverci al 339-666-9990, tra un istante torniamo da voi e continuiamo a parlare però stavolta di campo, di calcio giocato, di Verona-Napoli e anche di Union Berlino-Napoli. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica alle 13:38. Siamo rigorosamente in diretta. Il quesito che vi ho posto in apertura di trasmissione è stato: cosa cambiereste della partita, anche se vittoriosa, comunque convincente, del Napoli contro il Verona? Ci avete scritto anche su Facebook. Enzo Pastore dice: cambierei tutto il secondo tempo. Michele invece dice: subiamo troppo in difesa con squadre meglio attrezzate in attacco. Come andrà a finire? Forza Napoli sempre. Antonio invece ci dice: aspettiamo con squadre più consistenti prima di fare valutazioni e di emettere giudizi. Michele invece dice: avversario abbastanza scarso, fase difensiva da rivedere, con il Milan avremo una partita vera. Provo a chiedere al nostro prossimo ospite cosa ne pensa sulla analisi condotta da alcuni dei nostri amici radioascoltatori. Do il benvenuto ad Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buona domenica a tutti i marziani. Devo dire la verità, tifosi molto competenti sì. È la parola giusta, perché effettivamente si poteva soffrire meno in fase difensiva, però volendo dare una carezza, anzi un biscottino a Rudy Garcia, direi eviterei soltanto il gol preso, quindi sì, la distrazione di Amir Rahmani che poi ha mandato in confusione anche Di Lorenzo, e poi sì, è stato il gol di Lazovic. Quindi tolto quel neo, in effetti poi analizzando nel complesso la gara, quando va in archivio un 3-1 bisogna solo fare dei complimenti.
È chiaro.
Fosse stato 3-0, ecco, volendo trovare il pelo dell'uovo sarebbe stato ancora più bello, però non si può volere tutto alla vita.
Tra l'altro devo dire che i nostri tifosi hanno anche apprezzato che Rudy Garcia in conferenza stampa post match abbia comunque riconosciuto che quel gol era evitabile, che comunque gli ha dato fastidio, e che abbiano visto un allenatore più partecipativo anche dal punto di vista proprio della postura, del coinvolgimento anche fisico nella gara. Quindi non è stato seduto quasi mai in panchina, oggi l'ha sottolineato anche qualche collega della carta stampata, si è riversato quasi in mezzo al campo a trascinare i suoi. Questo comunque è un buon segnale, però il vero segnale arriva da Raspadori centravanti. Come l'anno scorso non si è sentita la mancanza in questa prima partita di Victor Osimhen, per quanto l'assenza sia estremamente pesante. Ma insomma, con Raspadori noi assistiamo ad un modo di attaccare che offre diverse soluzioni.
Sì, è una soluzione che mi ha sorpreso, perché mi aspettavo Simeone titolare, però devo essere sincero, Raspadori è stato superlativo nel modo di legare i reparti, del dialogare con Kvara e anche con lo stesso Politano, tant'è vero che poi se andiamo a rivedere le azioni dei gol vediamo che sono coinvolti bene o male tutti e tre. Quindi tanto di cappello a Jack Raspadori, ma anche a Matteo Politano, che vedo più così maturo rispetto sì, alla scorsa stagione quando si alternava con Ciupi Lozano. Anche lo stesso Kvara, bisogna essere sinceri, rispetto all'inizio stagione sì, è un Kvara totalmente diverso, quindi c'è stata una crescita esponenziale, si diverte con i suoi dribbling asfissianti, manda in tilt gli avversari, tant'è vero che poi non ho capito nemmeno le proteste dei difensori che lo hanno falciato più di una volta, che sono andati totalmente a vuoto. Quindi anche Kvara da solo ha fatto la differenza, che oltre ai due gol anche gli assist, quindi veramente è stato un qualcosa di straordinario, di bello da vedere, considerata anche però ovviamente la forza dell'avversario, piano con gli entusiasmi, perché di qui a breve ci sarà la sfida con l'Union Berlino in Champions League, e poi il test vero contro il Milan, perché battere il Milan significherebbe voltare pagina e quindi restituire un po' di entusiasmo a un popolo napoletano che già a settembre ha dovuto mettere da parte l'euforia e gli occhi che brillavano ancora per il terzo scudetto.
Prima di lasciarti andare al tuo lavoro, Antonio, la cura De Laurentiis sta funzionando?
Sì, è stato fondamentale il presidente, la sua presenza a Castelvolturno, e quindi fa bene secondo me a continuare a essere vicino alla squadra se questi sono i risultati, considerata anche l'assenza di Anguissa, di Victor Osimhen. Non era facile rispondere presente, il Napoli l'ha fatto, è chiaro che le altre continuano a correre, vedi ad esempio l'Inter, vedremo le altre cosa faranno, però sì. Ecco, nel complesso De Laurentiis vicino alla squadra, con la scelta forte di mantenere Rudy Garcia dopo comunque la parentesi Conte che non è andata a buon fine, va benissimo così.
Grazie Antonio, ti leggiamo su Napoli Magazine.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie ad Antonio Petrazzuolo. Noi abbiamo da qualche istante in collegamento telefonico, e sono molto felice di questo, il collega Giuseppe Sacco. Bentornato su Marte, Giuseppe.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
E lo abbiamo non solo per parlare del Napoli, cosa che faremo a brevissimo, ma soprattutto per omaggiare tuo figlio, insomma tuo figlio Alessandro Sacco, un collega stimatissimo tra gli addetti alla stampa e una persona per bene, venuto a mancare qualche tempo fa. Qui però è stato dedicato il campo Arci di Scampia. Puoi parlarci di questa iniziativa, certo, e delle tue emozioni ovviamente?
Di mio figlio non posso parlare perché lo farei diventare antipatico, visto che ne parlate già tanto voi. No, succede anche questo, ma è semplicemente una battuta. L'Arci Scampia è sempre stato nel cuore di Alessandro e mio, perché conosciamo da una decina e oltre di anni al presidente Antonio Piccolo. Sappiamo che è una realtà calcistica, però prima della realtà calcistica è una realtà umana. Antonio ha dedicato 37 anni già della sua vita alla zona, all'ambiente, e sta facendo e ha fatto veramente dei miracoli. Si respira a Scampia un'aria magica. Ieri, nonostante diciamo il tempo cattivo, c'era la sala diciamo congressi che hanno loro completamente piena, anche di persone insomma note, tipo Improta, Adolfo Molichelli, il presidente di Carelli, i vari assessori regionali. È stata un'iniziativa diciamo indiretta, nel senso che io da Alessandro ho avuto due eredità. La prima è quella del Napoli Online, è quella che diciamo mi porta ad essere ancora una persona attiva, viva nella vita, perché non è certo una situazione ideale la mia. E poi di cui sono diventato direttore ovviamente. E poi l'eredità è quella che Alessandro poneva nel confronto del prossimo, dei giovani, sì, del futuro. E allora io voglio continuare, diciamo idealmente e materialmente, quello che lui avrebbe fatto e che voleva fare, nel dare a chi non ha la possibilità di potersi esprimere. Ho scelto diciamo inizialmente l'Arci Scampia perché per me per prima cosa è una scuola di vita, in una zona difficile è diventata ed è una scuola di vita. Invito le persone che non la conoscono ad andare a vedere la realtà che è. C'è il presidente Antonio Piccolo che è molto sì, riservato, ma lui fa delle cose veramente esagerate. L'altro giorno c'erano 100 persone dell'Università degli Stati Uniti, fa delle cose fantastiche, aiuta in Africa, c'è un Arci Scampia in Africa, lui non l'ha mai voluto dire, lo dico io, poi ne prenderò le conseguenze. Allora abbiamo visto insieme e valutato questo campetto che diciamo era abbastanza mal ridotto, ed è proprio per i neofiti, proprio per i bambini di 5 anni, e disse ad Antonio che insomma era mia intenzione di ristrutturarlo e poi se era il caso dedicarlo ad Alessandro. Questo è stato fatto, ne sono contento perché credo che nella vita ognuno di noi deve lasciare una traccia, la memoria. La memoria è la cosa più importante. Mi auguro che con questo gesto insomma Alessandro resti nel cuore di tutti quanti, come lo è, come diciamo sicuramente si meritava.
Sì. Tra l'altro io lo ricordo, fornisco un ricordo personale, insomma, era la mia prima ospitata in TV da Francesco Molaro, c'era lui in collegamento, si parla del 2017 se non erro, io ero veramente agli inizi, tesissima, e lui fu gentilissimo con me, addirittura lui chiese a me come sono andato, proprio questo fa capire l'assoluta umiltà di un professionista che ha dato valore anche alle realtà sportive minori, tra virgolette il Napoli femminile ad esempio,
sì, sì.
È una persona attentissima anche all'altro, oltre a essere un giornalista molto ma molto professionale.
Dico solo una battuta. Prego. Alessandro a 11 anni lasciò Topolino, Paperino, tutti i cosi, e cominciò con il Guerri Sportivo. Da allora lui ha collezionato migliaia di Guerri Sportivi, e per cui si è fatto una esperienza a livello europeo. Alessandro non parlava solo del Napoli, Alessandro, sì, era il mio punto di riferimento, Emanuela. Era il mio punto di riferimento, perché se io gli chiedevo per esempio che ne pensava di Garcia, lui mi dava la sua definizione e 9 volte su 10 era quella giusta. Però cercherò consigli.
È veramente stato un onore poter conoscere tuo figlio, perché davvero è stata una persona eccezionale e rimane nel ricordo di tutti quanti noi.
Grazie
a Giuseppe Sacco, seguitelo anche sul Napoli Online, quindi continuiamo a seguire il progetto editoriale di Alessandro Sacco. Nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, non prima però di aver letto questo messaggio di Antonio da Cellole, che dice: buongiorno a te Antonio, buono il risultato, ma Garcia deve capire che questa squadra dà il meglio di sé quando tiene sempre i ritmi alti, esatto, e il controllo della palla. Infatti i problemi sono arrivati dal momento in cui ci si è rilassati e lasciato il campo e il gioco agli avversari. Col Verona, che poca cosa, può andarti bene, ma in Europa, e Braga lo dimostra, o con una big italiana ti fai male, forza Napoli. E beh, un'analisi condivisibile, noi la riproponiamo dopo la pubblicità ai nostri prossimi ospiti. Restate con noi.
Marte Spotlight.
Le 13:53, questa è Marte Sport Live della domenica, vi accompagniamo fino alle 14 per un focus su Verona-Napoli e ovviamente poter capire come il Napoli andrà ad affrontare tra soli 2 giorni, martedì ore 21, il fischio d'inizio tra Union Berlino appunto e gli azzurri di Rudy Garcia, che avvengono da una bella vittoria per 3-1 contro l'Hellas Verona di Baroni. Però è anche vero che c'è stato qualcosa che non ha proprio funzionato perfettamente, soprattutto negli ultimi 30 minuti. Ma quello che non ha funzionato più che altro è accaduto prima della partita e durante la partita sugli spalti, quando la stampa napoletana e alcuni tifosi partenopei sono stati presi di mira da invettive tutt'altro che simpatiche da parte dei tifosi, o meglio di una parte dei tifosi veronesi. Ne parliamo con Roberto Stanzione, addetto stampa Wanam e giornalista per casanapoli.net, che ieri era al Bentegodi. Bentornato su Marte, Roberto.
Sì, ciao Manuela, buon pomeriggio a te, buona domenica e un saluto a tutta la redazione di Radio Marte.
Allora, un saluto ovviamente anche a te, buona domenica a te e alla tua famiglia. Però Roberto, insomma, spiegaci un po' cos'è accaduto ieri, perché tu ieri eri tra l'altro in sala, in tribuna stampa.
Sì, esatto. Emanuela, ieri è stata una brutta giornata, una giornata buia per la stampa napoletana. Io non ero mai stato al Bentegodi in tribuna stampa e ti posso dire che veramente si sono vissuti dei momenti molto molto delicati. Praticamente la tribuna stampa si trova a ridosso di un gruppo organizzato, storico, del tifo veronese, che negli anni Ottanta si trovava in curva ovviamente, e adesso negli ultimi decenni si trova staziona in tribuna e sono a ridosso della tribuna stampa. Purtroppo sono volate offese, oggetti, invettive a sfondo razzista nei confronti di tutta la platea partenopea e degli addetti ai lavori partenopei, quindi veramente un qualcosa di molto grave che ci ha fatto rimanere sconcertati, ecco.
Esattamente così, ci ha fornito la sua testimonianza proprio in trasmissione durante questa puntata di Marte Sport Live. Italia Mele, anche lei presente ieri in tribuna stampa, scene veramente esecrabili e da condannare senza se e senza ma. Ne parliamo anche con Pasquale Giuliano, meglio noto come Pachi Web, Club Napoli Poggio Marino con tutto cor, benvenuto.
Splendida Emanuela.
Ciao Pasquale.
Tutto bene? Per par condicio salutare i fratelli, perché io sono socio fondatore anche del Club Napoli Scafati Pinos neonato nell'anno dello scudetto.
Stai per tutta parte, Pasquale.
Mi vogliono tutti.
È giusto così. Pasquale, allora parliamo un po' di campo, perché insomma ieri sì. Napoli ha una bella vittoria contro il Verona, ma un Verona molto modesto, e poi gli ultimi 30 minuti qualcosa da rivedere, sei d'accordo?
Allora, diciamo che le partite di quella di ieri e le due partite con l'Union sono partite insidiose, visto il contesto in cui il Napoli va a giocare. Tutto quello che è accaduto sul fronte panchina non può che creare insidie. Quindi uscirne come ne è uscito il Napoli, e anche dopo l'infortunio di Osimhen, che forse noi, io e te ne abbiamo parlato, forse ieri abbiamo visto il Napoli del futuro. Sì. Forse il Napoli che doveva esserci già quest'anno, Garcia probabilmente doveva gestire l'attacco con Raspadori e Simeone con la partenza di Osimhen. Ora, quando verrà Victor, saremo ancora più forti. Raspadori dà buoni segnali, messo nel suo ruolo. L'importante è che le cose non peggiorino, quindi ci vuole, come diceva anche Italia Mele, ci vuole costanza di rendimenti, risultati e tutto. Poi, se permetti, vorrei dire qualcosa anche su quello che è accaduto sul campo. Insomma, noi purtroppo, io da anni mi indigno per questi DASPO che abbiamo noi tifosi civili. I prefetti per ogni trasferta del Napoli ci mettono un DASPO, non ci fanno andare a Bergamo, non ci fanno andare a Roma, non ci fanno andare qua. Tifosi civili con tessera del tifoso per la quale si presenta un regolare certificato del capitalista. A che serve tutto ciò? Allora basta con queste discriminazioni territoriali. Questi stupidopatici, per rimanere in tema dei, mettiamoli nelle gabbie, perché lì meritano di stare, perché fanno, non danno onore a una città come Verona. Sì. Poi capisco, buttiamola in goliardia, che stando a Verona ti colleghi, vedi che a Napoli il 20 ottobre ci facciamo il bagno bello e prendiamo la rindarella, un po' arrabbiato con noi lo sei. Va bene, pazienza, che dobbiamo fare? Però ringraziassero Shakespeare che ha dipinto quel balcone nelle sue cose, perché altrimenti Verona che ci sta da fare la sera? Il giro attorno all'arena.
Diciamo la verità che Verona è anche una città comunque bella, pulita. Ora io non vorrei fare di tutta l'erba un fascio, però d'arte sì. È un peccato perché guarda, non voglio incappare nello stesso errore in cui incappa qualche collega un po' più sprovveduto, che nel parlare di noi napoletani, prendendo ad esempio qualche soggetto di discutibile moralità e comportamento, dice tutti i napoletani sono zoticoni, insomma, eccetera eccetera. Insomma, non cadiamo nello stesso errore, però è vero che quanto visto al Bentegodi è tremendo.
I tifosi stupidi hanno tutte le magliette della Serie A, B, C, perché sono persone che col calcio non hanno nulla a che fare.
Esatto, bravissimo.
Sono persone che vanno allo stadio perché sanno che lì possono fare quello che vogliono.
Sì, ma non c'entra niente infatti il calcio.
Il prefetto, anziché, come facevamo un tempo all'università, non si andava all'esame per paura di essere bocciati, i prefetti, invece di affrontare l'esame di gestire queste bestie, vietano le trasferte e si tolgono il problema. Prefetto, sei ben pagato, fai il tuo mestiere, permetti a me napoletano civile di andare a Verona e al veronese di non vergognarsi per queste bestie che stanno allo stadio.
Esatto.
No, infatti Manuela, scusami, io sono d'accordo proprio con la vostra disamina. Sai che io, oltre a rappresentare l'Unione Azzurra nel Mondo, casanapoli.net, sono anche un rappresentante del Napoli Club Brescia, vivo al nord ormai da 15 anni, quindi è giusto non fare di un'erba un fascio di tutta la città di Verona, ma anche di Bergamo, di Brescia. Però sono stadi particolari, stadi caldi, e lì purtroppo bisogna intervenire in quei settori e tutelare chi comunque va a seguire la partita per tifo, ma anche per lavoro, quindi bisogna intervenire e le istituzioni devono fare qualcosa in quelle circostanze lì.
È quello che ci auguriamo tutti. Una battuta però rapidissima, 10 secondi ciascuno, inizio con te Roberto. Union Berlino-Napoli, che ti aspetti da questa partita?
Partita difficile, ma la portata del Napoli, Napoli che in ripresa, è una squadra ammalata che sta cercando di guarire ovviamente in questo periodo. Ieri si sono visti comunque dei buoni segnali da parte della squadra, un ritrovato Kvaratskhelia, un ottimo Meretti in porta che ha risposto alla grande, alle critiche.
Fiducia massima.
Sì, fiducia massima nel Napoli. Io credo che il Napoli possa sicuramente fare bella figura lì in Germania e portare a casa i tre punti.
Grazie a Roberto Stanzione, ha detto Stampa One. Ma Pasquale, una battuta, ma veramente 5 secondi, perché sennò qui mi tagliano, come giusto che sia. Union Berlino-Napoli, hai fiducia oppure no?
Dobbiamo evitare le insidie. E un saluto a Massimo Vignati e all'Agan, di cui facciamo parte.
Certo, lo salutiamo tutti. Grazie anche a Pachi Web, Club Napoli Poggiomarino con tutto cuore. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora azzurra e marziana domenicale, quindi sento che già i profumini delle vostre pietanze. Vi saluto, però leggo prima il messaggio di un nostro ascoltatore che chiede quando recupera Juan Jesus, perché crede che uno dei problemi della difesa è il non aver fiducia nei passaggi a Nathan. Complimenti Seb, poi mi fai complimenti per il lavoro che faccio, che facciamo in realtà tutti qui a Radio Marte. Ti ringrazio per i complimenti. Allora, per quanto riguarda Juan Jesus, prendo in prestito le parole proprio di Rudy Garcia 2 giorni fa, pronunciate nel pre-gara di Verona-Napoli. Dice: spero che Juan Jesus torni a breve perché non ha niente di grave, dunque potrebbe, vediamo insomma cosa è, come se sarà disponibile contro l'Union Berlino, se tornerà a disposizione con il Milan ovviamente staremo a vedere insieme. Nel frattempo siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live della domenica. Ringrazio e saluto, purtroppo devo farlo, proprio torto collo, Gigi Soriani. Ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito fin qui. Da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live.